Ciao! Ciao a tutte le persone che si stanno collegando adesso in live, ciao anche a tutte quelle che riascolteranno dopo questa puntata nel podcast su Spotify. Oggi siamo in attesa di Lorenzo Gasparrini, ve lo presento ancora prima che arrivi. Lorenzo è un filosofo femminista e ho deciso di cominciare così questa seconda settimana di palinsesto femminista, ma questa prima settimana tutta al maschile. Eccolo! Ciao Lorenzo!
Buonasera, buonasera a tutti e a tutte.
Come al solito, piccolissima intro come sempre, seconda settimana di palinsesto femminista, questa 14 giorni di live per parlare di femminismo. Abbiamo fatto la prima settimana con politicamente delle donne, nonostante ci fosse anche una persona non binaria, ed è il caso di ricordarlo sempre, dove abbiamo parlato di temi che hanno a che fare con il femminismo, anche se non potrebbe non sembrare, mentre invece in questa seconda settimana parliamo di temi diversi, parliamo di uomini e femminismo. Parleremo sia con uomini che si sono avvicinati da poco al femminismo e quindi ci racconteranno le difficoltà di avvicinarsi a un movimento del genere, e con uomini che invece di femminismo se ne occupano si occupano di femminismo da tantissimi anni. Ed è interessante perché è molto più semplice farsi dire delle cose da chi fa parte della tua stessa categoria. Nello specifico, siccome gli uomini hanno bisogno di sentirsi dire delle cose, è più semplice se a dirlo sono altri uomini. Vi ricordo che la prima puntata della live sarà dedicata a Lorenzo in questo caso, che avrà delle cose interessanti da dirci. Ovviamente toccheremo il tema di Telegram e di quello che sta succedendo, insomma, all'interno di questi gruppi e di come sia la scoperta dell'acqua calda, perché ovviamente il problema arriva da lontano. La seconda parte, invece, comunque, insomma, l'ultimo quarto d'ora sarà dedicato a provare a rispondere alle vostre domande. E per la prima parte della live io disabiliterò i commenti perché in questo modo voi siete più portate e portati ad ascoltare quello che dirà Lorenzo e che dirò io e a non farvi distrarre dal muro di commenti che passa, mentre invece per i minuti finali poi i commenti verranno riabilitati così che voi possiate salutare. Quello che invece rimane sempre attiva è la sezione delle domande. Voi potete fare domande in diretta utilizzando il pulsantino che vedete di fianco al box per lasciare i commenti e da lì poi noi leggeremo le domande anche se la sezione commenti sarà rimasta chiusa. Allora, abbiamo detto con Lorenzo non potremo non trattare il tema Telegram e ciò che sta accadendo nelle chat proprio perché il titolo di questa live è mascolinità tossica, che è esattamente ciò che sta alla base di moltissimi comportamenti, tra cui quelli di cui stiamo discutendo in queste giornate. La prima cosa, da fare è quella di provare a dare una definizione, sicuramente serviranno anche degli esempi, di mascolinità tossica. Avete ragione, devo disattivare i commenti, siete più sul pezzo di me. Quindi, mascolinità tossica, che cos'è?
Come abbiamo visto e sentito nell'ultimo esempio, cioè saltato alle cronache, che è quello di Telegram, si tratta di tutti quei comportamenti che veicolano non solo una evidente azione violenta contro qualcuno, ma anche una idea, un'immagine, un simbolo di mascolinità che ha nei meccanismi oppressivi verso qualunque altra identità di genere la sua identità. È tossica perché sono. Cioè, si chiama in questo modo perché sono comportamenti che si trasmettono come una sostanza, diciamo così, dannosa, come un veleno, perché si replicano, si riproducono. Nel vederli, li si immagina leciti e quindi li si riproduce in altri contesti e così via. In più, esattamente come una sostanza tossica, molto spesso noi non sappiamo che lo è. Cercando un paragone, è il caso dell'amianto, per tanti anni usato tranquillamente come materiale da costruzione, poi si sanno i suoi nocivi effetti sulla salute, però adesso smantellare tutto è estremamente difficile e anche se abbiamo una legge che ci costringe a farlo, molti non lo fanno perché economicamente non conviene e ci teniamo questa tossicità in giro, anche se molti muoiono, anche se fa un sacco male, anche se sappiamo che c'è, ma toglierla per tutti sarebbe una grossa spesa, forse è meglio aspettare. Nel frattempo quella continua a fare danni. Quello che è successo adesso in un gruppo Telegram è una cosa che io ricordo accadeva nei forum 15 anni fa, più o meno, sì, ma la ricordo assolutamente identica. Quindi non è una novità in sé quel tipo di comportamento. Cambia lo strumento tecnico, cambia il luogo virtuale, ma non è che di per sé cambia l'idea tossica che c'è dietro.
Ci sono, secondo me, dei discorsi che si intersecano. Nello specifico, è successa una cosa ieri, cioè un paio di giorni dopo la live che ha fatto Mara parlando di femminismo body positive. Dopo un sacco di commenti e di complimenti lasciati dalle persone, naturalmente sono arrivati invece anche poi gli hater o comunque commenti poco carini in generale, che sottolineavano come lei non si stesse occupando di una categoria di uomini che invece sono estremamente discriminati, secondo loro per il loro aspetto fisico, e cioè quella degli quelli che vengono chiamati incel, cioè involuntary celibate, che sta per celibato involontario, cioè quegli uomini che si autodefiniscono single per scelta degli altri, possiamo dirla così. E io ci vedo un forte collegamento con quello che sta accadendo su Telegram e che sono decenni che accade a partire dai bar, e cioè questa idea che il sesso sia un diritto degli uomini. E che a partire da questa idea un sacco di comportamenti poi si sviluppino.
Partiamo dalla considerazione che tu hai trovato proprio scritta dai commentatori. Ci sono degli uomini che ricadono in una categoria di inavvicinabili, come dire, refrattari a qualunque tipo di approccio sessuale. La domanda che mi faccio e che vorrei fare a loro è: questa categoria chi l'ha inventata? Cioè, la categoria che per il suo aspetto un corpo sarebbe quindi non desiderabile, chi l'ha inventata storicamente? Non credo le femministe, non credo le donne, perché questa idea che ci sono categorie di persone naturalmente adatte a fare sesso o più facilitate e categorie che non lo faranno mai, a me ricorda le solite vecchie categorie di bellezza, non bellezza, che poi bellezza c'entra nulla, ma insomma, ammissibilità o non ammissibilità a un canone estetico che esistono da sempre e che sono sempre state discriminanti innanzitutto nei confronti delle donne. È facile poi, come dire, scambiare la causa con l'effetto, cioè vedere che esistono queste categorie e immaginare che siccome tu non ne fai parte, perché ci credi? E quindi credi anche tu che un uomo per essere desiderabile deve essere come il modello televisivo delle pubblicità. Tu te guardi allo specchio, vedi che non sei il modello delle pubblicità e da ciò deduci che tu, non facendo parte di quelle categorie, non hai accesso a quel sesso che tu pensi sia quello più bello, più felice, cioè quello di altri modelli femminili, anche loro veicolati da quello stesso sistema, e che ti fanno credere che una donna per essere bella e desiderabile deve essere fatta in quel modo che per te è dichiarato irraggiungibile. È chiaro che se credi a questo sistema, beh, puoi credere a qualunque cosa. Chiedersi da dove viene questo sistema è il modo migliore per capire che forse è una sorta di gioco all'inganno che serve forse per vendere dei prodotti, ma non davvero per organizzare la propria vita di relazione e la propria vita sessuale. Perché come sa benissimo chi a queste cose non ci ha mai creduto di suo, al di là poi di studi femministi, di cose, chi non ci ha semplicemente mai creduto, se fa la sua tranquilla vita sessuale bellamente quando e come gli pare, proprio perché vede che nei fatti credere a quel sistema significa legarsi da soli, entrare in una prigione che è fatta apposta per tenerti lì. In realtà questo sistema non esiste, o meglio, esiste allo scopo economico di venderti qualcosa o di farti credere a certi canoni di bellezza ai quali tu poi per accedere spendi, fai delle attività. Semplicemente non ci credi e ti accorgi che c'è nessun legame che ti tiene a certe relazioni oppure ad altre.
C'è una questione che viene sollevata spessissimo in queste giornate, e che a me stanno facendo moltissimo come domanda nei DM di Instagram, e io ho provato a rispondere molte volte. A un certo punto, quando io dico una cosa 100 volte e poi mi viene rifatta la stessa domanda, comincio a pensare che non è che non sia chiara la risposta, è che non piaccia la risposta, e quindi le persone se ne aspettino una diversa. Ieri ne abbiamo parlato con Giulia Blasi perché secondo me era utile cominciare sentendo una donna, ma sono assolutamente convinta che invece per gli uomini che stanno ascoltando sia più semplice sentirlo dire da un uomo. E mi sto riferendo al fatto che noi stiamo parlando di un problema che è culturale, eppure la frase che si ascolta più spesso è ancora: beh, ma io no. Non tutti gli uomini. Secondo me è utile che la spiegazione del perché questa frase non sia utile arrivi da un uomo, anche perché veramente comincio a chiedermi quanto sia utile sentita da me, dato che continuo a dirlo, ma non cambia nulla.
Cominciamo da questo. Una delle grandi difficoltà nel parlare di questioni di genere è che tu non puoi fare a meno di coinvolgere il tuo genere in quello che stai dicendo. Il paragone, per esempio, è con le cosiddette scienze oggettive, per il quale la formulazione di un teorema di fisica o di una legge, di una scienza ha una sua neutralità simbolica che non importa in un certo senso chi la sta enunciando, è quella, cioè i suoi simboli che vogliono dire quella cosa lì, può essere più o meno vera a seconda di come tu la verifichi e di quello che ti dice la sperimentazione in laboratorio. Quando si tratta di questioni di genere, la tua faccia, il tuo volto, la tua voce, chi sei, non può non entrare nell'argomento che stai proponendo. Quindi, se io mi sento da uomo colpevolizzato da tutto questo dire sulla violenza maschile alle donne e mi vieni a dire che la mia risposta, beh, ma non tutti gli uomini sono così, io non ho mai fatto male a nessuno, me la dici tu, io automaticamente non do valore alle tue parole. Perché, e anche questa è una pessima abitudine patriarcale che abbiamo interiorizzato, io immagino che tu parli per il tuo genere, e quindi è ovvio che tu dica questo, perde immediatamente di valore. Stai sostenendo quella parte che è contro la mia. Ma come sappiamo bene, il dividersi in noi di qua e voi di là è il classico strumento patriarcale. Per cui, immaginando che esista una perenne guerra tra i generi, non li fa ovviamente andare d'accordo. La realtà è che l'argomento non tutti gli uomini è facilissimo da spiegare ragionando sulla differenza tra colpa e responsabilità. È chiaro che di quella singola azione violenta, per esempio aver messo le foto di qualcuna senza il suo consenso in giro per il web, il colpevole è uno, due, chi siano, e andrebbero trovati, indicati e secondo la norma di legge dovrebbero pagare per quello che hanno fatto. Ma la mia responsabilità di uomo che assisto a questa cosa, la mia responsabilità di genere, dove sta? Nel chiedermi perché la stragrande maggioranza dei casi che avvengono di questo tipo di violenza è fatta da uomini verso donne e non il contrario. Rispondermi che evidentemente c'è qualcosa nella mia abitudine di essere maschio, nella mia idea di essere maschio, che è anche la mia, perché sono maschio pure io, che non funziona, che fa accadere queste cose. Cosa faccio io contro questa idea? Che io ce l'abbia mai avuta o no, non conta. Sta, come dire, nel come io sono fatto, nell'idea che io do di me, per esempio, una persona sconosciuta, quella che ne sa, io potrei essere potenzialmente una persona come quella. Contro questa idea io faccio qualche cosa? Contro il fatto che quando un amico, un parente, mi racconta che ha fatto una cosa come questa, io me la prendo con lui, lo tratto male, gli dico che sta facendo violenza contro qualcuno, oppure no? Oppure dico, vabbè, lui è scemo, è matto, è stupido. E lascio stare. Perché se faccio questa seconda cosa sono colpevole anch'io di complicità. E È una cosa che non ci verrebbe affatto in mente davanti a un incendio. Vedi un incendio, avvisi, telefoni, chiami i vigili del fuoco. Davanti a questo altro tipo di violenza ci viene in mente, soprattutto a noi uomini, un ragionamento di genere. Cioè, siccome quello è un uomo, so che alcuni uomini fanno così e vabbè. Com'è vabbè? È difficile spiegare, perché è contro una intera educazione maschile, che quell'azione va anche contro di te. Perché tutte quelle azioni che fanno gli altri uomini in quanto uomini, cioè in quanto corrispondente alla loro idea di uomo, si attaccano anche al tuo di corpo, che è fatto come quello degli altri uomini. E che quindi simbolicamente viene appresso a te e tu la rappresenti col tuo corpo, pure se tu non hai mai fatto niente del genere, non ti è mai venuto in mente, non ci hai mai pensato, non l'hai mai fatto, nessuno lo mette in dubbio. Ma diventa parte della tua stessa identità, che tu la voglia o no, perché rimane nell'idea di uomo che c'è in giro. In questo ovviamente non aiutano i giornali e i media che raccontano questi eventi, perché continuano non a raccontarli come un problema di genere, in modo che finalmente tutti ce ne rendiamo un po' conto e cominciamo a fare qualche cosa, che sarebbe semplicemente cominciare a parlarne sensatamente tra di noi, ma continuano a raccontarli come l'evento del pazzo, del maniaco, del depravato, dell'eccezionale. Poi viene fuori che sono 40.000 persone in un solo di questi gruppi, e comunque anche 40.000 continuano ad essere 40.000 strani, so 40.000 matti, so 40.000. Se ci va di continuare a sentire questo discorso ipocrita, va bene, sentiamolo questo discorso ipocrita, continuiamo a fare la figura degli ipocriti. Poi è ovvio che dall'altra parte ci abbiamo delle donne sempre più nervosette, mi sembra normale, perché continuiamo evidentemente con la nostra indifferenza a lasciare che queste cose avvengano tranquillamente. La domanda che ci dobbiamo fare è: quante volte ne abbiamo sentito parlare e non abbiamo fatto nulla? Parlato col nostro amico, raggiunto qualcuno di questi e anche se, come dire, virtualmente su un social network, gliene abbiamo dette quattro. Quante occasioni di questo tipo abbiamo perso? Bene, in tutte quelle occasioni noi invece eravamo proprio come quelli lì. Non tutti gli uomini, beh, eravamo pure noi. E se non l'abbiamo fatto, una domandina ce la dobbiamo fare. Perché non l'abbiamo fatto? Chi mi ha insegnato che non mi devo rivoltare, rivolgere contro comportamenti di questo tipo? Cominciare a farsi queste domande significa che forse la prossima volta effettivamente io non farò come tutti gli uomini, cioè niente, ma farò qualche cosa di diverso.
Chi è che ve l'ha insegnato che non ci si rivolta contro i membri del proprio branco, in sostanza?
È facile dire, come dire, dare una risposta immediata, e cioè l'educazione maschile che tu hai ricevuto normalmente essendo maschio, avendo sto corpo fatto così. Che è una risposta molto breve, molto secca, ma che racchiude tutta la tua identità di genere, che ti viene raccontata non solo dall'ambiente familiare, quello in cui cresci, ma tutti i media che raccontano continuamente una certa idea di mascolinità, che tu la capisca direttamente o meno. Ce l'hai poi nei giocattoli che hai usato, ce l'hai nei racconti che hai letto, ce l'hai nella letteratura che hai incontrato, nella musica che hai ascoltato, nel cinema che hai visto, sta tutta lì, continuamente ripetuta. Ed è buffo che sempre più uomini, sempre più ragazzi anche, incontrano critiche a questo modo di raccontare se stessi, le continuano a vedere come critiche separate, quel film, quel libro, quella letteratura, quell'insegnamento, il negozio di giocattoli fatto in un certo modo, ma non collegano che tutto fa parte di un sistema culturale, che non sono singoli episodi spiacevoli, sono fortunate occasioni nelle quali finalmente vedi quello che era già presente ovunque. C'è qualcuno che da 2 secoli e mezzo più o meno ce lo sta raccontando. Noi continuiamo a far finta di niente, ma fior dei femminismi continuano a raccontare che il mondo funziona simbolicamente in questo modo. Noi continuiamo, nella maggior parte di noi, continuiamo a fare finta di niente, pensare che sia roba vecchia, roba antica. Io de vecchio e de antico, giusto ieri, ho sentito un giovane su TikTok che raccontava il fatto che la legge sul revenge porn l'hanno fatta gli uomini e si vantava di questo. Io parole così vecchie le ho sentite molto raramente. Eppure questo sembrava averci 15-16 anni. C'aveva un nome promettente, che io spero, come dire, mantenga. Però voglio dire, è strano, cioè non è strano affatto, È singolare vedere che non ci si accorga di quanto questo modo di raccontare la mascolinità è vecchissimo, è antichissimo, è proprio la cosa più tradizionale e banale nel mondo. Eppure, siccome sta su TikTok raccontata da un ragazzino, allora sembra la grande critica geniale che è rivenuta fuori adesso. Beh, no, non lo è per niente, è la cosa più trita, vecchia, risaputa che ci abbiamo al mondo.
Tra l'altro, su questo problema di avere anche film, libri, serie TV che portano avanti solo e soltanto uno sguardo maschile, per cui non ti danno mai la possibilità di vedere che altro ci sia, ne parleremo giovedì con Attilio Palmieri, quando la live sarà proprio dedicata al male gaze, quindi allo sguardo maschile. Tu prima chiedevi genericamente a tutti gli uomini, no? Quante sono le volte in cui noi abbiamo assistito ad episodi del genere e non abbiamo detto niente e quindi la nostra responsabilità sta nell'essere stati zitti. Siccome so che è una cosa che tu non fai ormai da parecchio tempo, cioè stare zitto quando vedi certe cose, la domanda che voglio farti è com'è essere un femminista rompipalle? Come sono cambiati i rapporti con gli altri uomini, con quelli che sono ora tuoi amici, con quelli che erano tuoi amici? Immagino che qualcuno si sia perso per strada.
Allora, beh, è ovvio che molto dipende da come inizia questa tua storia di cambiamento della tua identità di genere. Quindi io posso raccontare la mia, ne ho sentite raccontate altre, non vanno tutte allo stesso modo. Io ho avuto la fortuna che questo cambiamento per me è stato molto graduale, è arrivato dall'ambito dello studio, quindi ho potuto metabolizzarlo con calma e cominciare a esprimerlo intorno a me, nelle mie singole relazioni di amicizia, di parentela, con una certa calma. Per qualcuno, per esempio, è avvenuto un po' traumaticamente, cioè qualcosa di molto spiacevole è successo a un affetto vicino e questa cosa ha aperto un mondo relativo, per esempio, alla violenza. Con me è successo semplicemente che quello che studiavo mi ha fatto accorgere che qualcuno, anzi qualcuna, stava raccontando da molti secoli lo stesso mondo che avevo davanti agli occhi, ma visto appunto con gli occhi di un altro. Mi ha molto spaventato l'accorgermi che non mi ero accorto di quest'altro stesso mondo che stava lì davanti a me, ma che per qualcuno era estremamente oppressivo, estremamente violento, estremamente costrittivo. Io ho cominciato per vedere se queste cose erano vere, insomma, se avevano senso, nel cambiare le mie abitudini di linguaggio, nel dire ai miei amici: ma perché diciamo questa cosa e non un'altra? Perché usiamo queste parole per nominare le donne, per identificarle? Perché la maggior parte delle nostre parolacce si riferisce al corpo femminile e alle abitudini femminili? Perché quando c'è una donna che non ci piace, una ragazza che non ci piace, noi gli attribuiamo sempre quell'aggettivo lì, quella parola lì, quell'abitudine lì e non un'altra? E già solo fare queste domande ovviamente ha suscitato intorno a me notevoli reazioni. Qualcuno semplicemente ha smesso di rivolgermi la parola e non è stato più amico mio e vabbè. Qualcun altro è cominciato a pensare che il mio cambiamento di genere fosse proprio un cambiamento di orientamento. E anche questo già la dice lunga su quanto sono insiti certi pregiudizi nelle persone che abbiamo intorno. Significava cioè che non poteva esistere un uomo etero che si faceva delle domande sulle proprie abitudini linguistiche riferite alle donne. No, se te le fai già non sei più etero. Vabbè. E poi ho cominciato a vedere che effetto avevano questi cambiamenti anche sulle figure, come dire, autorevoli che facevano parte della mia vita. I primi sono stati, per esempio, i miei professori all'università. Quando ho chiesto di potermi interessare, in senso accademico, quindi diciamo sì, in senso forte, a questi argomenti, ho incontrato una forte ostruzione. Ostruzione che è arrivata anche a, come dire, comportamenti o frasi assurde, cioè: no, questa roba non è filosofia, questa roba non la devi studiare perché questa è roba da donne, cose di questo tipo. Di per sé assurde, ma quando te le dice una figura che fino a quel momento per te è stato un punto di riferimento, la cosa comincia a farsi molto pesante e soprattutto capisci che allora non è solo un problema accademico di cose che stanno nei libri, c'è proprio un sistema di potere che si regge sul nascondere certi argomenti, su non farli venire fuori, perché se qualcuno che ha la figura autorevole, la figura potente di un docente universitario arriva a dire evidenti sciocchezze come quelle, è segno che ha sentito che questi argomenti, come come dire, colpiscono una base per lui molto forte. Si colpiscono probabilmente anche la sua identità di genere, ma soprattutto anche la struttura di potere dove lui stesso si è seduto. E in effetti, quando cominci a raccontare di queste cose in giro, vedi che è esattamente così. La grande energia che mettono molti uomini nel replicare a questi argomenti è l'energia che, di qualcuno che ha paura, di qualcuno che ha sentito tremare quella struttura di potere che lo sta reggendo, che lo sta sostenendo, o che se non altro sta sostenendo il mondo che vede intorno a sé. E davanti a questi tremori, moltissimi, invece di dire, ah, forse ecco, arriva una scossa che magari mette a posto anche quelle cose che a me non vanno bene, che è esattamente quello che succede. E nella vita sessuale, come abbiamo detto prima, ma anche in tutta un'altra serie di ambienti e di situazioni, invece pensano, sta emergendo una forza che io devo respingere, che io devo rigettare, perché non è roba che mi appartiene, è una roba assurda, è una roba sbagliata. E quindi, esattamente come per esempio succede nel gruppo Telegram, escono fuori violente reazioni misogine, omofobiche. Che è buffo vedere rivolte verso di te, cioè verso di me, normale uomo etero come tutti quanti, ma il vederle accadere ti fa capire cosa c'è dietro. Con la stessa paura, cioè, di vedere finito la propria situazione di privilegio, con tutto quello che significa avere una situazione di privilegio.
Io ti ho conosciuto leggendo il tuo libro Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni, un titolo che ha tutto un programma e che io consiglio spesso e volentieri quando sono dei ragazzi a chiedermi cosa posso leggere, perché di nuovo secondo me è il caso di cominciare a sentire una voce maschile perché forse è un po' più semplice. Credo che dentro quel libro ci sia anche la risposta alla domanda che vorrei farti adesso, e naturalmente la risposta è talmente lunga che hai dovuto scriverci un libro, però per provare a dare due spunti, perché il femminismo fa bene agli uomini?
Fa bene nel senso che, provo a sintetizzarla così, è quel discorso che manca sempre, che manca troppe volte nella vita degli uomini e che gli fa comprendere che le tantissime cose che non vanno nella loro vita, le relazioni, il lavoro oppressivo, lo stress, è tutto tenuto insieme da questo sistema patriarcale che i femminismi hanno raccontato e hanno descritto. Lì sta non la risposta, diciamo così, la chiave della felicità. No, non servono a questo. Servono a illuminare quella situazione per cui i tuoi occhi non sono pronti, non sono abituati, non vedono, perché sono stati educati a vedere le cose sempre e solo in un modo, ma probabilmente la risposta che ti serve te la dà quell'altro che vede, come dicevo prima, questo tuo stesso mondo con altri occhi. Quella risposta che ti fa avere una vita di relazione più soddisfacente, una vita sessuale più soddisfacente, una vita lavorativa, cioè nel senso una libertà di rapporti anche con le figure autorevoli, diversa, stanno lì. Ha voglia a dirlo, è una cosa che va sperimentata di persona. Molti mi dicono, ma come faccio? Ma come? C'è un solo modo, farlo nella propria vita. Perché, hai voglia di ripeterlo, i femminismi sono innanzitutto pratiche di libertà. Non so, cioè, certo, poi dopo ci sono idee, teorie, modelli, cose che uno può leggere, ecco, attraverso i libri, ma sono nate innanzitutto come pratiche. Da donne che non gli annava più di vivere sotto un certo tipo di oppressione, si sono organizzate e hanno trovato il modo di sconfiggerla, rivoltarla e in quel modo descrivere quello stesso meccanismo oppressivo che, seppur in una posizione più alta e di privilegio, tiene fermi lì anche gli uomini. E tu hai bisogno di questa descrizione, hai bisogno di questo racconto. Hai bisogno di questa luce, di questa visione diversa, perché illumina anche la tua situazione.
Ho due domande in testa e non so da quale partire. Ho tante domande in testa, però insomma due le faccio e poi in realtà vorrei lasciare spazio alle domande degli altri che ho visto che ci sono già. Quando prima, un paio di domande fa, tu parlavi delle donne che sono sempre più arrabbiate. Io penso una cosa che per me è banale, ma forse non lo è, e quindi spendo 2 minuti per parlarne, ha a che fare con proprio il concetto di aggressività. lato donne e lato uomini. È normale, io mi rendo conto che sono ormai sempre meno le volte in cui riesco a parlare di certi temi senza infiammarmi, perché mi porto dietro un bagaglio che ogni volta aggiunge peso. Cioè io parlo di questa cosa un giorno e riesco a tenere un tono più o meno civile, poi mi ritrovo a doverne parlare di nuovo il giorno dopo perché ci sono persone nuove che arrivano e dicono le stesse cose che hanno detto quelli del giorno prima, più quelli del giorno prima a cui non è piaciuta la risposta che ho dato e quindi ritornano alla carica. E la ragione per cui è necessario che gli uomini parlino di questi temi è perché loro, dalla loro, hanno che non sono ancora incazzati. E quindi questa cosa può aiutare a far passare il messaggio, esattamente come quando, non so, io mi sono ritrovata diverse volte a parlare di razzismo, ad esempio. E io provo e mi sforzo a farlo sempre senza rubare spazio ad altre persone, ma quando ho la responsabilità di farlo, provo a farlo sempre perché so che non sta toccando me. E siccome non sta toccando me, io ho il nervo molto meno scoperto. E non mi stupisco minimamente se invece una persona che non è bianca dice una cosa e la dice incazzata, perché mi immagino che sia la centesima volta che la dice. Non mi aspetto da lei che arrivi con il tè e i biscottini a spiegarmi perché non è il caso di essere razzisti, no? E questo è il lato aggressività per quanto riguarda le donne. L'altro lato della medaglia invece è l'aggressività maschile. Io vedo un sacco di uomini arrabbiati, ci sono un sacco di meme, ma soprattutto Anna Gatsby lo ha detto benissimo in Nanette, spettacolo che vi consiglio di guardare, c'è su Netflix, è uno spettacolo comico dove a un certo punto piangi e basta. E lei dice: tutti questi uomini sono arrabbiati. Io mi chiedo sempre: ma per cosa? Che cos'è che vi cruccia, poveri tesori, alla cima di questa catena alimentare, no? E quindi volevo chiederti, da dove arriva questa rabbia e questa rabbia che poi viene riversata nei confronti delle donne?
È molto difficile raccontare quello che pure accade da migliaia di anni. È sempre lo stesso patriarcato che ti dà i motivi per essere arrabbiato e l'obiettivo da colpire con la tua arrabbiatura. È in questo modo che ti rende completamente innocuo e continua a perpetuarsi come sistema di potere. Perché ti dà, come dire, l'arma e l'obiettivo. Bisogna imparare a capire che tutte e due vengono dalla stessa parte e che quindi questo gioco che ci fa arrabbiare facilmente con le donne che indicano questo gioco non deve essere rivolto contro di loro, perché loro ci stanno facendo un grande favore, far vedere quello che noi non riusciamo a vedere manco più. Allora tu mi dicevi prima, perché gli uomini non sono così incazzati, oppure sono incazzati con le donne? Perché da una parte, giustamente, non hanno alcun motivo di arrabbiarsi, dall'altra, quando ce l'hanno, gli è stato già servito l'oggetto sul quale possono far ricadere la loro rabbia. Per cui non sono io che non sono capace di manifestare decentemente il mio desiderio e avviare una relazione costruita come si deve, sei tu che non me la dai. Non sono io che non sono capace di manifestare il mio desiderio e di pensare che anche tu ne puoi avere qualcuno. Sei te che non sei capace a fare certe cose. Sei te che non ti comporti come quella che io vedo in quel prodotto cinematografico che è stato fatto apposta per, come dire, per darmi un obiettivo irraggiungibile. Tutte queste controvisioni che servirebbero a indirizzare più giustamente la mia rabbia sono già fin dall'inizio bollate come per esempio roba femminista. Per cui io, che sono costruito bene già con un fortissimo pregiudizio, non prenderò mai sul serio quello che viene da te. Perché, come dicevamo prima, so già da che parte viene, no? Pensa a tutti quei sprovveduti che dicono che no, io il femminismo non mi piace, il femminista non mi piace perché è una cosa di parte, perché è una cosa faziosa, perché è una cosa, siccome c'è la parola femme o c'è la parola ista o c'è la parola ismo, allora è una roba di parte, è una roba faziosa. Non è che si interrogano effettivamente su ciò che sta dicendo o su quali possono essere le lotte, le forze in ballo, no. Non capire che questi sono quei pregiudizi costruiti apposta per non farti vedere la realtà è difficilissimo. Perché la prima cosa che dovresti dire a te stesso è: sono un cretino. Perché mi sono fatto rincretinire da delle storielle tutto sommato banali, che qualunque racconto di vita di una donna può smottare, e invece non lo sto neanche a sentire. Perché sono stato educato a non starla a sentire affatto. È chiaro che dall'altra parte tu sei sempre educato a soffrire e a lamentarti per quelle cose che ti è stato detto di desiderare. Questo è il trucco e l'inganno patriarcale. Da una parte mi viene detto che ci sono tutte le donne a mia disposizione, dall'altra parte faccio una vita nella quale effettivamente non sono a mia, mannaggia, non sono effettivamente tutte a mia disposizione. E nello scoprire questo attrito tra ciò che mi viene raccontato come essere qualcosa a cui posso accedere e la realtà che non mi ci fa accedere, io me la prendo con le donne, cioè me la prendo con loro come se fossero loro l'impedimento a questa realtà. Non mi viene mai in mente che forse quel racconto è una balla. Questa sta tutta la difficoltà del capire e del far capire agli uomini dove sta il cambiamento che devono attuare. Perché in fondo quel primo passo di critica lo dovrebbero rivolgere innanzitutto a se stessi. Cioè non è, come giustamente accade per le donne che stanno in fondo, stanno sotto a questa piramide di potere, un movimento di ribellione, di rivolta, perché tu sei oppresso, cerchi di rivolgere la situazione. Io che sto in cima a questa struttura devo, come dire, vedere che sto in cima a qualche cosa di falso, di costruito sulla sofferenza altrui. E questo è estremamente più difficile. Perché non c'è in effetti un'oppressione che mi colpisce, da quella sarebbe facilissimo liberarmi, anzi peggio, c'è qualcuno che mi racconta qual è l'oppressione che mi impedisce di vivere felice, di avere quello che voglio, e sono le donne, che siccome ce l'hanno loro non me la danno tutte le volte che vogliono, e siccome sono volubili e capricciose bisogna fare quello che dicono loro, e siccome dentro casa comandano loro, dentro casa comandano loro, allora io non posso fare quello che mi pare. Quando io ho, abbiamo detto prima, tutto un sistema culturale che mi racconta queste balle, liberarsene è difficilissimo, perché il primo passo che devi dire è: sono un cretino che si è fatto abbindolare da queste balle. E soprattutto poi subentra un certo spavento, cioè, beh, ma che c'è dopo? Cioè, cosa c'è oltre questi racconti? Perché si può essere anche molto spaventati dal fatto che cosa c'è di là, che cosa incontro. Oppure, come mi dicono molti uomini, vabbè, ma se io faccio tutte le cose che dici te, cambio il mio linguaggio, cambio il modo di fare, che cosa divento? In che cosa mi trasformo? Che è una domanda giustissima, perché tu non vedi l'alternativa. Chi sta sotto, chi viene oppresso, ovviamente la vede l'alternativa, la libertà, lo stare bene, il godere dei propri diritti, il fare finalmente del proprio corpo quello che vuole. Io che sto qua su, qual è l'alternativa? È difficilissimo farla vedere. Hai voglia di dirglielo che ci stanno sempre quelle lì che da 250 anni tu raccontano, non stanno a raccontare qual è l'alternativa, però è molto difficile fargliela arrivare perché ci stanno tutta un'altra serie di sistemi culturali che ti dicono che quella è la cosa falsa, è la cosa sbagliata, è la cosa che non ti appartiene, che non è la tua perché tu sei uomo, tu sei maschio. E questo è il passo difficilissimo, però come dico sempre, il più difficile è il primo, il più difficile, il più duro, il più pesante è il primo. Una volta che hai cambiato la tua strada, che ti sei messo in quest'altra carreggiata, poi lo vedi subito quali so quanto stai meglio. Adesso la faccio molto breve, la dico così. Ma è il primo passo che è quello difficilissimo.
Dato che hai parlato più di una volta di le donne che ce l'hanno ma non me la danno e quindi è colpa loro, cito anche il tuo ultimo libro che ha un titolo lunghissimo, che è questo, che il titolo classico lo vediamo perché è enorme ed è No! E il sottotitolo è Del rifiuto di come si subisce e di come si agisce e del suo essere un problema essenzialmente maschile. Per chi già starà dicendo ma io non mi ricorderò mai tutti questi titoli, alla fine di questa live io farò un post su Instagram con i tre titoli imprescindibili di Lorenzo, di modo che voi possiate andare a recuperarli. Facciamo che questa quarantena sia utile. Volevo leggere un po' di domande. Allora, qualcuno chiede: ammettere di essere cretini mi fa pensare all'enfasi sulla reputazione. Anche quella è tossica, no?
Quel concetto di reputazione arriva direttamente da uno più antico e classico, se vogliamo, che è quello di onore, che deve essere da una parte quello tuo maschile per cui devi sempre corrispondere a un certo ideale di forza, di vittoria, di supremazia, di realizzazione di te, di vincente, di... E E dall'altra parte ricordiamoci, come controparte, c'è l'onore femminile, che è quello di mantenere intatta la tua virtù. Se la reputazione significa aderire a questi modelli, beh, ovviamente è una prigione pure quella, perché è letteralmente una cosa che ti fa autogiudicare, positivo o negativo, in virtù di valori che però nessuno ti ha chiesto effettivamente di accettare. Quindi, come dire, più che il concetto in sé, è su che cosa è basato che andrebbe fatta la domanda. Buona reputazione rispetto a cosa? Rispetto a chi? Rispetto a quale modello? Ce n'è un altro di modello? Boh, forse sì. E per esempio ce n'è uno che non tiene affatto conto di questa questione di reputazione. Perché molti, ricordiamoci che per molti e molti secoli quello è stato un concetto che ha letteralmente guidato la, come dire, la composizione delle nostre società. Come venivano pensati i matrimoni, i legami tra le persone, la rigidità dei legami di parentela. Pensarci è tremendo, immaginare che questo valore così forte ha letteralmente costruito la socialità per moltissime persone. Forse farne a meno potrebbe essere il primo passo per immaginare forme di socialità diverse, un po' più libere, un po' più appaganti.
Ti chiedono, sono recuperabili uomini ormai adulti con profonde idee maschiliste?
Mamma mia, recuperabile, beh, è brutto, sa proprio di...
Era tra virgolette, recuperabile.
L'immagine è quella del rifiuto che non sai quale cassonetto mettere, no? Quello marrone, quello blu, quello verde, boh. Allora, ecco, anche qui forse siamo prigionieri di un'immagine sbagliata. Recuperare dall'idea di una persona appunto che non si può più cambiare dalla sua condizione, dal suo stato, che non può più, come dire, che non possiamo più farci niente, da abbandonare a se stessa per com'è. Ovviamente non è così, ma la cosa molto complessa è che lui, come dicevo prima, deve fare il primo passo. Cioè non esiste nessun metodo che, come dire, da fuori, dall'esterno, lo può, con la sola forza, come dire, dell'imposizione, cambiare o destare a nuovi pensieri. No, non funziona così, perché non si tratta di evangelizzare, cioè non c'è una religione da mandare in giro, no, non funziona così. Funziona che in qualche modo questa persona si deve accorgere, appunto, che la sua vita potrebbe essere molto migliore, potrebbe essere molto migliore la vita di tutte le persone che ha intorno, facendo qualche cambiamento non grande poi tutto sommato, ma piccolo. E quindi in realtà la domanda che ci dobbiamo fare non è se è recuperabile, ma, come dire, che cosa potrebbe convincerlo a cambiare idea. Oh, la risposta potrebbe essere anche poco piacevole, cioè niente. Perché, ripeto, dipende da una... Si tratta sempre di instaurare un dialogo, bisogna essere in due a parlare di questa cosa. Io da solo non posso convincere nessuno. Se dall'altra parte questa volontà non c'è, per quanto possa essere un pensiero triste, cosa dobbiamo aspettare? Un trauma? Una cosa grave che gli faccia cambiare idea, come dire, per forza? Speriamo di no. Però bisogna anche rendersi conto che, appunto, non... come dire... Visto che si tratta della propria identità di genere, certe situazioni possono essere anche non cambiabili, il che non vuol dire che le dobbiamo subire per forza. Ma se abbiamo capito che dall'altra parte questo primo passo non c'è, mi sa che il primo passo lo dobbiamo fare noi che stiamo di qua. Salutare.
Ma girandoci.
E che vuoi fare? Salutando questa persona e cercare per quanto possibile di non rimanerne troppo nei paraggi. Forse questo potrebbe essere l'evento che gli fa cambiare idea. Forse.
Sono tantissime, soprattutto le ragazze che mi chiedono quando è il momento di mollare, cioè quando è il momento di staccare sta spina, perché tanto, cioè, è giusto attaccata al respiratore, ma appena stacchi non c'è più niente da fare.
Lo so che adesso faccio una brutta figura a dire alle ragazze quello che devono fare, perché il mondo è pieno di donne che lo sanno già benissimo quello che dovete fare e che ve lo possono dire. No, la spina va staccata subito, cioè, ma non dopo il primo tentativo, dopo il primo mezzo tentativo, cioè assolutamente. Perché nessuno è votato al sacrificio. Ricordiamoci sempre che il problema, io capisco che dietro c'è un problema di relazione, c'è un problema di affetto, c'è un problema di amore, ma ricordiamoci che anche l'idea di questo amore che si sacrifica è un'idea che viene da un passato che forse dovremmo un po' mettere in discussione. L'amore è una cosa, non è una cosa che deve fare stare bene, secondo me, è una cosa che dovrebbe stare meglio. Perché già da solo stai bene. Con bella storia d'amore stai anche meglio. Se questa cosa non accade, la cosa è da far finire immediatamente. E poi magari dopo metterci a pensare a come aiutare o sostenere. È molto difficile, ve lo dico anche con una certa brutalità, è il problema di chi affronta queste cose dentro i centri antiviolenza. Sostenere il fatto che c'è una relazione da salvare, ma ci sono dei modi e delle vicende nelle quali si esplica questa relazione che sono tremende e terribili. Questo è un grossissimo problema. Ma ricordiamoci, nessuno è costretto ad affrontarlo. Chi sta in una relazione che sì, va tutto bene tranne quella cosa lì, attenzione, quella cosa lì non cambierà mai da sola e non cambierà con tutta la forza il vostro amore. No, è una cosa che non riguarda in un certo senso il vostro sentimento, perché proprio perché è un dato culturale, una cosa che è costruita con l'identità di genere di moltissimi uomini, stava già lì, ben prima di voi, e voi non ci potete fare niente con tutta la forza del vostro affetto, con tutto quello che vi pare. Come dicevo, è dall'altra parte che de si deve fare un primo passo. Senza di quello, ci può essere, il vostro può essere il sentimento più forte, più nobile, non può nulla, perché in un certo senso non è una cosa che riguarda la forza dei sentimenti.
C'è una domanda abbastanza complessa, però io provo lo stesso a fartela perché è sicuramente interessante. Potremmo comunque ritornarci anche mercoledì, quando invece con Giovanni Storiale parleremo proprio di aspettative maschili, omosessualità, eccetera. Qualcuno chiede: esistono dei meccanismi diversi di mascolinità tossica nel mondo LGBT, ad esempio dei maschi gay sulle lesbiche?
Certo che sì. Ricordiamoci che il potere piace. E piace perché dà degli strumenti di potere, cioè di azione sulle altre persone. Essere di un genere, di un altro, di un orientamento oppure di un altro, non lo fa piacere di meno. Se quello strumento funziona, io lo uso. Il sessismo non è una cosa che fanno solo gli uomini etero contro le donne etero, o gli uomini etero contro qualunque altro genere, orientamento o quello che volete. No. È uno strumento di potere. Funziona? Lo uso. Indipendentemente da quello che sono, dal mio orientamento, quindi sì, certo che ci sono questi meccanismi. E a volte sono esattamente identici, sono proprio la stessa cosa, la parola offensiva, la categorizzazione, il pregiudizio, sono esattamente quelli. Se funzionano, io li adopero, perché mi danno quello che io voglio ottenere, fregandomene dell'oppressione e del male che faccio all'altra persona. Quindi non conta nulla in realtà. Come dire, di che genere sono, di che orientamento sono. Se quel ruolo di potere mi piace, mi dà soddisfazione, mi dà quello che voglio ottenere, io lo faccio.
Questa è una cosa molto importante da sottolineare sempre. Tutte queste vicende sono sempre vicende che hanno a che fare con il potere. È che statisticamente il potere è in mano agli uomini bianchi, eterosessuali e cisgender. Quindi statisticamente ritroviamo questi comportamenti negli uomini bianchi, eterosessuali e cisgender. È una mera questione di statistica. Poi la statistica ovviamente non è asettica, nasce dalle persone e dalle loro scelte.
Ecco perché sono gli uomini bianchi etero cisgender che devono cominciare a farsi delle domande tra di loro, perché.
C'era un'ultima domanda che voglio farti prima dei saluti, perché ci manca poco, così poi riapro anche i commenti. Lorenzo, ti è mai capitato di provare la rabbia tipica delle femministe da uomo femminista? A me fa sorridere già questo tipica delle femministe.
Beh, ovviamente no, perché. Non essendo io donna e non potendo mai avere e provare su di me quello che può provare un corpo diverso dal mio, no, per quanto io possa essere stato molto arrabbiato e anche molto arrabbiato con molte femministe, ovviamente non è quella rabbia, no, non lo potrà mai essere. Vero è che indubbiamente molti uomini mi hanno fatto provare un'intensa rabbia quando io ho sentito su di me, come dicevo, come dicevamo nella risposta prima, quei meccanismi sessisti che sono stati usati nei miei confronti quando io ho mostrato di non essere, come dire, conforme alla loro idea di uomo, perché quei meccanismi agiscono contro chi non è conforme all'idea di donna e contro chi non è conforme all'idea di uomo. Però certamente no, non è quella rabbia, non potrà mai essere quella, perché non posso fare finta di non venire da una situazione di privilegio, non posso fare finta che il mio corpo significhi all'esterno una cosa completamente diversa da quello che significa il corpo di una donna e tutte queste altre ovvie differenze, ovvie sulle quali si riflette sempre po troppo poco, però insomma, ovvie nel senso che stanno, non ci posso fare niente, stanno nelle cose, quindi ovvio no, non potrei essere arrabbiato, sì, lo sono stato molto e ogni tanto come dire, lo sono periodicamente, però no, non può essere quella stessa rabbia, non mi sognerei mai di fare un paragone del genere, insomma.
Ok, io adesso so che abbiamo pochissimo tempo, ma non posso non farti questa domanda per tantissime ragioni. Hai parlato di rabbia nei confronti di alcune femministe, secondo me questo è estremamente interessante. Hai tipo 5 minuti, però un accenno va fatto perché c'è anche questo tema.
Due cose bisogna ricordarsi. I femminismi sono tantissimi, sono diversissimi, proprio perché, come dicevamo prima, nascono da pratiche di libertà. Ogni contesto culturale, economico, sociale produce, può produrre una pratica di liberazione diversa da parte delle donne. E quindi, come sappiamo, basta veramente addentrarsi pochissimo, insomma, non è che c'è bisogno di fare grandi studi. Il femminismo delle donne nere americane non potrà mai essere il femminismo delle donne bianche del nord Europa, che non potrà mai essere il femminismo delle donne del sud-est asiatico, che non potrà mai essere il femminismo delle donne africane nere o delle donne africane maghrebine o delle donne islamiche, poi quale Islam? No? Oh, tutte queste differenze ci sono, ovviamente. E quindi è facile incontrare dei femminismi che rigettano per esempio alla base qualunque mio discorso perché lo fa un uomo. La posizione in sé per sé teoricamente è lecita. Io mi prendo la libertà di non chiamare queste posizioni femminismo. Perché mi prendo questa libertà? Perché altri femminismi, non io, altri femminismi, dicono e sostengono che se c'è alla base una spinta, un desiderio di parità, i femminismi non possono essere escludenti, perché sennò le due cose non stanno insieme. Io mi rifaccio a questa idea, femminismo intersezionale, femminismo aperto appunto a qualsiasi collaborazione nella lotta per la parità e quindi se mi capita, come mi è capitato, di arrabbiarmi anche e fare dispute con delle femministe, ce l'ho con quelle che in un certo senso, come dire, non stanno neanche a sentire quello che io dico o travisano completamente quello che io dico perché io sono così. E ripeto, se da una parte capisco chiaramente questa diffidenza è più che giustificata e più che storicamente basata, non c'è dubbio, però quando andiamo poi nei fatti a vedere che succede, sarebbe opportuno appunto allora scendere comunque a un dialogo possibile. Beh, se anche rifiuti il dialogo e io non mi posso che arrabbiare, perché allora stai venendo contro a uno dei principi, io credo, che unifichi un po' tutti i desideri, tra virgolette, chiamiamoli così, desideri sociali femministi. Se mi impedisci anche il dialogo, ma sa che forse il tuo non è femminismo. Io mi permetto di avere questa posizione qua.
Grazie, sono tra l'altro certa che ci ritorneremo nel corso di questa seconda settimana, sono praticamente certa che ci torneremo domenica quando ci sarà ospite il mio papà, perché ne abbiamo parlato spesso e volentieri, quindi ritornerà. Allora, due comunicazioni di servizio, ovviamente questa live viene salvata, quindi rimane qui per 24 ore, ma soprattutto questa puntata diventa una puntata del podcast che potete recuperare su Spotify sempre, quindi anche oltre le 24 ore. Questa è cosa buona e giusta, soprattutto perché magari in qualche minuto la voce è saltata, c'era qualche problema di comunicazione, cosa che invece non c'è nel podcast perché noi stiamo registrando l'audio a parte. Quindi se volete riascoltarvelo per non perdervi nessun passaggio, magari qualcosa si è perso, lì lo trovate con ogni probabilità già da questa sera, al massimo domani mattina. Grazie mille, Lorenzo.
Grazie a te
Erano
Irene, grazie a te per queste splendide 2 settimane.
Tutte e tutti in trepidazione mi dicevano: Oh mio Dio, aspetto lunedì 6 come se fosse veramente la Pasqua. E quindi spero che sia piaciuto. E mi sembra proprio di sì dai commenti che sto leggendo. Vi ripeto,
Grazie,
vi farò un
grazie.
post a parte per potervi consigliare i tre libri di Lorenzo, che sono
Mi
delle letture
raccomando.
imprescindibili, soprattutto per gli uomini. Noi donne siamo più abituate a leggere ciò che scrivono gli uomini, perché è la normalità. Gli uomini di solito il contrario no, perché quelle sono le letture femminili, ma in questo caso è un uomo che scrive, quindi potete
Quando vorrai fare una puntata sull'industria editoriale legata a questi temi, quando vuoi, eh.
Se la stiamo creando l'industria editoriale, altro che. Grazie mille di
Grazie a te,
nuovo.
Irene.
L'appuntamento è per domani, sempre alle 18. Domani sarà ospite Fabio De Otto, che è uno scrittore, e che ci parlerà del suo approccio al femminismo, anche abbastanza recente, e di quali siano le sue difficoltà, del suo maschilismo interiorizzato e di come abbia cominciato a farci i conti. Quindi vi aspetto domani. Grazie mille ancora, spero che la puntata vi sia
Grazie a voi, grazie a
piaciuta
tutti e grazie a
e
tutte.
grazie a tutti, a tutti, a tu. A domani. Ciao!
Ciao.